Allora, noi oggi cercheremo di fare questo, di abbassare i prezzi della benzina attraverso il sindacato dei benzinai. E tenteremo questa operazione con Alessandro Zavalloni, segretario nazionale Fegica CISL. Buongiorno.
Buongiorno a voi, ascoltatori.
Allora, Zavalloni, visti gli ampi margini di guadagno che hanno su ogni litro di benzina e benzinai, potrebbero ridurlo un pochino, tanto ci guadagnate sempre tanto, Zavalloni. E poter abbassare un po' i prezzi per i consumatori.
Questa mi sembra un'ottima cosa.
Premetto che io sto scherzando perché conosco bene, però ricordiamoli i margini di guadagno su ogni litro. Io parto sempre da questo con lei, Zavalloni, quando ci sentiamo.
Allora, noi grosso modo, ovviamente sono medie del pollo, avrebbe detto Trilussa, insomma. ma diciamo che siamo intorno ai 3 centesimi, 3,5 centesimi medi.
Al litro.
Questo.
Ma senta, ma indipendentemente da quanto costa la benzina, la cifra che va al benzina è sempre quella?
Eh sì, esattamente. Quindi,
quindi voi quando ci sono i cari benzina e quindi un pochino il mercato si contrae, immagino, voi guadagnate pure meno?
Ovviamente sì, non abbiamo una percentuale, abbiamo un margine fisso.
Ma perché? Non ci avete mai provato a chiedere la percentuale, scusate?
Sì, certo.
Scusa, se un benzinaio è bravo, è simpatico, riesce ad avere un giro di clientela.
Oppure queste, se hanno certi, scusa? Sono lì, ti puliscono il vetro.
E perché non ve la vogliono concedere questa cosa?
Ma per una semplice ragione, perché altrimenti qualcuno dovrebbe guadagnare meno. E siccome i rapporti di forza a questo mondo contano,
ma potreste far guadagnare di più voi con un servizio più, che ne so, più attento, un'opera di affabilità i clienti, no?
Non c'è il minimo dubbio che quello per noi è sempre stata una richiesta, diciamo così, una volta si diceva corporativa, quindi della categoria. È una richiesta che, diciamo, si perde nella notte dei tempi, e i rapporti di forza non ce l'hanno ancora mai permesso, perché come è noto, poi queste cose hanno bisogno di negoziarle con chi poi quel margine lo deve riconoscere in altri termini. Quindi diciamo che al momento non siamo mai riusciti, ne abbiamo ottenute di cose, perché da quando i benzinai negli anni prima del 1970 lavoravano praticamente 16 ore al giorno, 365 giorni all'anno, senza ferie, senza, diciamo che qualcosa è accaduto, insomma, in tutti questi anni. Ma sapete bene che la rincorsa al diritto del lavoratore non si ferma mai, insomma, ecco, e qualche volta ottiene anche delle battute d'arresto notevoli, come sanno anche altri tipi di categorie.
Sicuramente.
Allora, voi cosa state subendo? E in che misura questo aumento dei costi, Zavalloni?
Diciamo che noi insieme, se mi posso permettere, a chi lo deve acquistare poi alla pompa, è chiaro che i primi ad avere una ripercussione negativa sono proprio coloro che a queste condizioni, quelle che abbiamo appena citato, tenendo presente che i consumi ovviamente tendono a contrarsi, non solo. Diciamo così, non è che veniamo da un periodo semplice con la pandemia e quindi, diciamo, smart working, le scuole spesso chiuse, eccetera, veniamo da 2 anni in cui le vendite, i volumi di vendita si sono contratti in maniera consistente, ecco, a giorni alterni, perché poi dei mesi così, dei mesi cosà. A onor del vero devo pure dire che questa categoria, perché altrimenti si dicono sempre cose sbagliate, questa categoria ha potuto, insieme a altre, ma chi più, chi meno, ma insomma anche questa categoria ha potuto beneficiare degli interventi del governo a sostegno, questo va detto, perché altrimenti qui si lamenta sempre poi sulle cose che non vanno bene, e quelle che vanno bene uno le dimentica. Tuttavia, ecco, nonostante un certo tipo di compensazione, è del tutto evidente che il calo delle vendite sui benzinai, sui gestori, pesa notevolmente. Questi aumenti, 14-15% negli ultimi 6 mesi, tenete presente che il 14% è rispetto al prezzo alla pompa, ma siccome, come è noto, il 65% grosso modo sono tasse sul prezzo proprio del prodotto, che diciamo così, 2/3 sono tasse, 1/3 andiamo un po' a spanne, 1/3, quindi 0,5, 0,6 sono di prodotto, Il 14% sul prezzo al pubblico significa praticamente aumentato del 45% in 6 mesi il prezzo proprio del prodotto al netto delle tasse. Quindi stiamo parlando di aumenti, come dire, straordinari, che per noi sono tanto straordinari quanto quello di cui ovviamente giustamente si parla, no? Il caro bollette, l'elettricità, il gas, eccetera. Da questo punto di vista noi abbiamo provato a chiedere con, secondo noi, a giusta ragione, ma anche con una proposta fattibile, un intervento da parte del governo anche sul caro carburante, non solo sul caro bollette. Da subito sarebbe possibile mettere sotto controllo, in gergo si dice prezzi amministrati, ecco, una volta si sarebbe detto prezzi amministrati, quindi direttamente sotto il controllo del governo, anche per un periodo di tempo limitato, diciamo così, in una fase di emergenza, e mi pare di poter dire che questa c'ha tutte le caratteristiche di fase di emergenza. La stessa norma che aveva nel 1991 avviato la liberalizzazione dei prezzi, non ha portato bene, ecco, questa liberalizzazione, però senza polemiche, la stessa norma che portò, una norma che fu firmata dall'onorevole Paolo Cirino Pomicino, che ogni tanto noi rivediamo anche
sì, in TV perché ecco, abbiamo nostalgia della Prima Repubblica visto i disastri della Terza, quindi
gli chiediamo anche di commentare, quindi, come dire, un'autorevole firma. Prevede quella stessa norma che avviò la liberalizzazione, che in casi eccezionali, soprattutto, dice quella norma, nel caso in cui si ravvisino delle speculazioni, mi pare di poter dire che insomma stiamo parlando di belle speculazioni, tenendo presente che il prezzo alla pompa viene aumentato non perché costa di più il prodotto, ma perché dei listini, degli indicatori internazionali, il Brent per esempio, no? Che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, quella è una quotazione virtuale, e è una quotazione virtuale che risente dei cosiddetti futures che ogni tanto si sentono nominare, cioè di contratti di carta, non scambiano manco un barile di petrolio quando fanno quei contratti, sulla base della previsione di quello che rischia di accadere tra 3 mesi. Tra 6 mesi, tra un anno. Quindi stiamo parlando di speculazioni internazionali, finanziarie.
Perché vuol dire tutto il contrario di tutto, essendo previsioni.
Sono previsioni, e se poi non accadono, però intanto aumenta.
Intanto aumenta.
Certo, e intanto a valle, e poi noi paghiamo sulla base di una previsione, non di una realtà, non di quanto costa il prodotto. Ovviamente sto semplificando, se c'è qualche professore, ci mancherebbe, all'ascolto mi correggesse, sto semplificando, ma noi siamo poveri benzinai, insomma.
Senta, la FEGICA chiede un intervento come sulle bollette, da quello che ho capito.
No, diciamo così, più non che lo Stato si faccia carico della bolletta, perché questo viene sostanzialmente detto, noi siamo convinti che esistono da subito le norme per poter ritornare per un tempo limitato nell'emergenza a dei prezzi del carburante amministrati, cioè che vengono sostanzialmente fissati direttamente dal governo. Dopodiché si creano le condizioni per ragionare con i produttori, gli importatori, eccetera. Ma non è che stiamo dicendo, allora, se una famiglia paga il 100% in più sulla bolletta elettrica, dice, una parte glielo ridà lo Stato, ma perché dobbiamo fare in modo che la gente debba andarsi a riprendere i soldi? Il problema è a monte, fermare il prezzo direttamente a monte, no che uno paga e poi gli viene restituito parzialmente. Sull'energia elettrica probabilmente non si può fare diversamente che stanziare un po' di denaro, sui prezzi della benzina, anche perché vorrei ricordare a tutti che la filiera, come dire, non è che stiamo parlando solo di benzinai, probabilmente anche, non è il mio mestiere difendere le compagnie petrolifere, ma probabilmente anche, diciamo, questa speculazione finanziaria internazionale anche su chi vende il prodotto in questo paese, non sulle multinazionali, chi fa speculazione finanziaria, eccetera, ma di sicuro tutta la filiera è in sofferenza. Chi è che non soffre? Chi giova? A chi giova questo prezzo gonfiato in questa maniera?
Ai proprietari?
A quei tanti soggetti che nel frattempo, in tutti questi anni di liberalizzazioni che hanno goduto della mancanza di regole, perché in questo paese le liberalizzazioni si fanno senza regole, e quindi chiunque è entrato, le procure della Repubblica di questo paese hanno già denunciato in Parlamento, questo 2 anni fa, quindi nel frattempo le cose sono peggiorate, il 30% dei carburanti venduti in questo paese sono clandestini.
Se però vengono... le liberalizzazioni, diciamo quelle dell'Europa, ecco quello.
No, perché... no, quelle dell'Europa, quelle dell'Italia. In questo paese si è aperto il mercato in nome della concorrenza, e adesso abbiamo il 30% di prodotto che è clandestino.
Che vuol dire clandestino, regole? Zavalloni?
Clandestino, importato illegalmente.
Vabbè, però quella là non è, scusi, però adesso non è problema, sì, la liberalizzazione, il problema è ci sono i criminali eventualmente che verranno accertati dalle procure
pure,
che portano
non c'è dubbio
del carburante illegale.
No, questo è corretto, però fatemi fare un esempio un po' banale.
Prego, prego.
Allora, un conto è che uno entra dentro casa, la chiude, se vuole ci mette l'antifurto, e poi qualcuno arriva e magari con un piede di porco, armato o disarmato, entra e forza. Un altro conto è che uno apre la porta.
Ok, no, allora è chiaro quello che dice. Poi però è ovvio, in ogni iniziativa, spesso anche magari lodevole, ci sono questi casi. Io una domanda però gliela voglio fare, Zavalloni. Io voglio guardare con fiducia al futuro e pensare che questa crisi energetica prima o poi passerà, così come questo boom dei prezzi. Ma Giorgio, lei già sa a che sto arrivando. Ma un domani cala il Brent, cala l'indice, cala il prezzo del petrolio, il barile, tutto. Alla pompa poi come ci ritroviamo i prezzi? Abbassati, perché...
Io ho la vaga impressione che indietro si fa fatica a tornare. Avanti si va, ma indietro a maggior ragione quando si parla di prezzi. Ma ecco perché noi abbiamo chiesto un prezzo amministrato. Perché il punto è non facilitare questa fiammata di prezzi, perché più si va avanti, poi indietro è difficile che si torna. Invece
sì,
se
appunto,
si bloccano i prezzi, certo, se si bloccano i prezzi, allora, e c'è un prezzo amministrato adesso, quando finisce l'emergenza? Tra un mese, 6 mesi, un anno? Quando finisce l'emergenza ci ritroviamo a partire da un livello di prezzo, come dire, che consente di sopravvivere, perché altrimenti tra un anno dovesse pure, nel frattempo quanto aumenta, e dovesse pure ritornare il Brent a $30 o a $50 o a $40, si mettono, fanno la pace in Ucraina e in Russia, il gasdotto viene aperto, e poi? E chi torna indietro?
Certo.
Ecco, questo, mi pare di poter dire che la nostra proposta, come dire, non solo è possibile, mi sembra di poter dire che potrebbe intervenire anche su un pericolo concreto, altro che futures, non è sulla base della previsione. Lei c'ha perfettamente ragione.
Dice, questo è proprio sicuro, ecco, questo è il problema.
Ma chi tornerà poi indietro? Perché poi nessuno più si ricorderà.
E no, lì però devi intervenire lo Stato, devi intervenire lo Stato in qualche modo, non c'è, sì, verso, non c'è verso. Lei, certo, ha ragione, se non interviene il governo e lo Stato, cioè finisce la crisi energetica dei consumi ed rimane il metano a 2,40 euro, il diesel a 1,7 euro, la benzina a 1,8 euro, in attesa del prossimo boom dei prezzi arriveremo a cifre impraticabili. Cioè, voglia lì a parlare di la transizione ecologica la facciamo noi andando a piedi prima, a un certo punto,
Andremo a piedi.
Direi di sì.
Andremo a piedi, perché no, veramente.
Alla fine uno si adatta, no?
Tanto non ci guadagna nessuno, non ci guadagna i benzinai, ci guadagniamo noi, non ci guadagna nessuno ormai praticamente.
Tanto tra un po' arriva l'elettrico, quindi
solo i criminali.
Appunto.
Ma con l'elettrico voi come farete tra 30 anni, 40 anni, Zavalloni? Il benzinaio non esisterà più.
Vabbè, ma questo,
ci ripensiamo. Vabbè, scusi, volevo fare un'intervista futurista, un esperimento. No?
A me piacerebbe, anche per, come dire, la simpatia. Io mi trovo a casa quando.
Ah, grazie, Zavalloni. Ci mandi buoni sconto allora, per favore. In Italia non si fa nulla per sentimento. scherzo.
Se non altro per la simpatia, mi piacerebbe ma anche perché così vorrebbe dire, insomma, che
sì,
ci siamo ancora tutti quanti, tra 30-40 anni e vediamo se il fossile ci sarà ancora.
C'era solo cioè, lei ci sta dicendo che ci starà ancora, vero?
Ma sì,
ma no. Certo.
Io ho la vaga impressione.
C'ho la vaga impressione che tra 30 anni ricominciamo da capo con i tubi di scappamento. Abbiamo eliminato i tubi catodici, i tubi di scappamento.
Allora, no. Io spero che i tubi di scappamento non ci saranno. Tuttavia, ho la vaga impressione che per avere un elettrico virgolette pulito, perché come è noto, nonostante
inquina pure l'elettrico.
Beh, devi caricarlo.
L'elettrico non è una fonte di energia rinnovabile, non è proprio una fonte di energia.
È vero.
Va prodotta, non è che cresce sugli alberi. No. Allora, il problema è pulita, non è pulita, a seconda di come si produce. E si produce col sole? Allora dobbiamo capire, dobbiamo metterci d'accordo subito, ma qual è il politico che lo dirà? Che se vogliamo pulito, se lo vogliamo pulito l'elettrico, dobbiamo, siccome non, al momento non ci sono le ricerche scientifiche che lo consentano, non parlo a benzinaio, parlo da un cittadino, da un professore di virologia, tanto qui ognuno dice la sua, ecco, mi pare di poter dire che tutti quanti dovremmo capire che per avere un mondo più pulito e l'energia sostenibile dovremmo consumare molto meno e pagarla, quella poca che ne consumiamo, di più. È questo il concetto.
Va bene, Zavalloni.
Questo ti farà un po' più fatica.
Daremo a vedere. Grazie Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA CISL. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi.
A lei.